Buonasera a tutti, bentrovati, grazie dell'affetto che ricambio e di questo cammino che insieme vogliamo fare incontro appunto alla lettura del Vangelo di Matteo che segna il Vangelo di quest'anno liturgico. E vi è stato diviso uno schema che seguiremo quindi in questa prima sera in maniera più semplice rispetto anche all'anno scorso. Cercheremo di capire alcune problematiche circa l'autore, il luogo di composizione, la teologia, per poi entrare nel vivo attraverso la lettura e l'interpretazione di alcuni brani. Anche quando domani parleremo del Vangelo di Matteo nella liturgia, ho evidenziato alcuni brani che sono particolarmente significativi e soprattutto noti. Ecco perché domani appunto parleremo di queste pericopi, di questi brani, e infine concluderemo poi con quello che è il mistero pasquale di Gesù, così come è delineato dal Vangelo di Matteo. Vangelo di Matteo, che è il primo dei quattro Vangeli canonici, e l'autore viene identificato, ma non senza problema, dalla tradizione ecclesiastica antica con l'Apostolo Matteo. È anche vero, lo dicevamo anche l'anno scorso, che l'espressione Vangelo secondo Matteo e non Vangelo di Matteo serve a designare non tanto la paternità letteraria. Alla Chiesa antica non interessa capire o indicarci chi sia stato l'autore materiale del Vangelo, ma l'espressione, la formula secondo Matteo indica la predicazione apostolica alla quale lo scritto si ispira. Quindi quando noi diciamo Vangelo secondo Matteo o secondo Marco, Luca e Giovanni, non indichiamo con questo termine l'autore materiale, indichiamo però l'autorità apostolica di colui che è chiamato da Gesù ad essere parte del collegio apostolico, comunque ad essere parte dei primi testimoni di coloro che hanno visto, ma soprattutto ascoltato. Marco ascolta la predicazione di Pietro. Quindi l'autorità apostolica sotto cui lo scritto si pone per essere autorevole. E quindi, dicevo, sin dall'inizio la Chiesa, non senza difficoltà, ha ricondotto questo Vangelo all'Apostolo Matteo. Dove lo troviamo, Matteo? Lo troviamo negli elenchi dei dodici. Quando il Signore chiama i dodici, li sceglie tra i suoi discepoli, noi troviamo il nome di Matteo. Lo troviamo sia nel Vangelo omonimo, quindi al capitolo 10, versetti 1-4, sia nei passi paralleli di Marco e Luca. Quindi Matteo fa parte del collegio apostolico, è uno dei dodici. Addirittura in 10:3 Matteo è definito il pubblicano. Il pubblicano era colui che riscuoteva le tasse per conto dei romani e dunque era mal visto, in primis perché riscuoteva le tasse per conto del dominatore straniero. In secondo luogo era mal visto perché in realtà la riscossione delle tasse non era secondo la cifra imposta, ma era maggiorata perché è chiaro che chi tassava doveva anche conservare qualcosa per sé. Quindi è chiaro che il dire qui il pubblicano, no, disegna un mondo, individua un mondo, è un mondo che non era ben visto in questo senso. E ci torniamo su questo perché, secondo alcuni, proprio il fatto che in 10:3 Matteo sia definito il pubblicano, quindi uno dei dodici che aveva questo passato, di ladro, di una persona non onesta, il fatto che senza reticenza, senza vergogna, si dica che Matteo sia il pubblicano, questo ha fatto ritenere ad alcuni che l'autore del Vangelo possa essere l'Apostolo, il quale tranquillamente parla di sé senza nascondere nulla del suo passato. È anche vero però che in alcuni passi di Matteo, soprattutto Matteo 9:9, 10:3, Se noi guardiamo questi passi e li guardiamo leggendo i passi paralleli di Marco, troviamo che nei passi paralleli di Marco lì abbiamo Levi, il nome Levi, non Matteo. Voi sapete che i primi tre Vangeli, Matteo, Marco e Luca, sono cosiddetti sinottici, cioè se li disponiamo in colonna li possiamo leggere contemporaneamente, perché la gran parte della narrazione procede in maniera uguale. Però ci sono dei passaggi con delle differenze. Ebbene, lì dove Marco parla della chiamata di Levi che era seduto al banco delle imposte, Matteo non scrive Levi, scrive Matteo. Matteo. Mentre Marco parla di Matteo soltanto nel gruppo dei dodici. Soltanto nel gruppo dei dodici. Quindi noi abbiamo in Matteo, nel Vangelo di Matteo, il nome Matteo compare nel gruppo dei dodici e in quei passi in cui in Marco compare il nome Levi. In Marco noi abbiamo il nome di Matteo, l'apostolo, nel gruppo dei dodici e poi abbiamo un altro Levi che era pubblicano, esattore delle tasse. Allora a questo punto gli studiosi, ma già a partire anche i padri nell'antichità, si sono chiesti: ma allora chi è? È lui o non è lui l'autore del Vangelo? È l'apostolo? È Levi? Aveva per caso un doppio nome? Un doppio nome? Questo sembra assai improbabile, perché in realtà il doppio nome, Matteo Levi, è un doppio nome ebraico. Matteo deriva dall'ebraico matan, dal verbo natan, che significa dono, e ha in sé la radice Yah, quindi sarebbe dono di Dio. In questo senso Matteo e Mattia condividono la stessa sorte, cioè come significato. Matteo e Mattia significano dono di Dio. Il termine, il nome Levi, invece, si riconduce alla tribù di Levi. Quindi sarebbe un doppio nome in ebraico. Qual è il problema? Nel Nuovo Testamento noi non abbiamo in realtà un doppio nome in ebraico, per nessuno, per nessuno. Quindi in realtà noi abbiamo sempre un primo nome, nel Nuovo Testamento abbiamo un primo nome ebraico, vi ricordate Saulo? Poi detto anche Paolo, Simone, che è chiamato Cefa, pietra in ebraico non si dice Cefa. Quindi Matteo Levi fa problema. Allora alcuni autori avevano asserito, avevano pensato, probabilmente il Matteo del Vangelo di Matteo, che è sempre chiamato Matteo, è uguale a Levi di Marco, e Levi, Marco lo chiama in due modi, Levi e Matteo, però il fatto che abbia il doppio nome ebraico ce lo ha fatto escludere. Allora qualcun altro dice: avanziamo un'altra proposta. Matteo è figlio di Levi. E quindi come dire, la professione è stata esercitata da entrambi. Ed entrambi sono stati chiamati da Gesù. Quindi Matteo bar Levi, no? Come un po' Simone Bariona, Simone Bariona, che è difficile da capire, Simone figlio di Giona, soprattutto in un passo. Ma anche questa soluzione sembra improbabile, sembra difficile da recepire. Perché? Perché in nessun posto noi abbiamo in realtà una, come dire, una relazione tra Matteo e Levi come relazione di padre e figlio. Non è scritto da nessuna parte, quindi è una congettura, un'ipotesi. Quindi scartata pure questo. Che Gesù lo abbia chiamato Levi, cioè abbia chiamato Matteo Levi? Anche questa proposta è stata scartata perché gli studiosi ci dicono: se noi lo sappiamo per Simone, tu sei Simone e ti chiamerai Cefa, perché non dobbiamo saperlo anche di Matteo? Cioè perché non è scritto che Gesù dice a Matteo ti chiamerai Levi? Quindi anche questa proposta viene, come dire, non accettata, non è accettata. Peraltro, il Vangelo di Matteo sembra copiare, ricalcare in molti punti il Vangelo di Marco. Ora, gli studiosi partono da una considerazione di buon senso. Se l'autore del Vangelo fosse stato l'apostolo Matteo, che ha visto ciò che ha fatto Gesù, che ha sentito i suoi insegnamenti, che motivo aveva Matteo di copiare Marco? Se uno ha visto, scrive. Se uno ha ascoltato, scrive. Perché deve riferirsi a Marco? E peraltro in Matteo mancano tutti quegli accorgimenti che potrebbero far pensare a un testimone che è stato dietro Gesù e che mano a mano ha scritto. Quindi probabilmente dobbiamo ammettere che si tratti di due persone diverse, Levi e Matteo, e che l'autore del Vangelo di Matteo, scrivendo Matteo il pubblicano, abbia voluto un po' uniformare. Siccome lui aveva letto in Marco sia il nome di Matteo sia il nome di Levi, lui scrive cercando di uniformare, di risolvere tutti, potremmo dire di risolvere tutti i problemi. Dice: uno ce n'è, si chiama Matteo, è il pubblicano ed è stato chiamato da Gesù. Punto, non vi fate troppi problemi, sembra dire il nostro autore del Vangelo. Rimane ancora l'enigma dell'autore. Chi ha scritto allora il Vangelo di Matteo? Chi ha scritto il Vangelo di Matteo? Io vi dico già la conclusione, è una conclusione alla quale si arriva leggendo il Vangelo stesso. È una conclusione alla quale gli studiosi pervengono circa l'identificazione dell'autore leggendo il Vangelo stesso. Noi lo anticipiamo. L'autore del Vangelo pare essere la persona di cui si parla al capitolo 13, al versetto 52, quando Gesù conclude il discorso in parabole. Ed egli disse loro: per questo ogni scriba, ogni grammateus, lo scriba è colui che conosce perfettamente e interpreta le scritture di Israele a partire dalla Torah, quello che è il Pentateuco, questo è lo scriba. Quindi per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, in greco è essendo stato istruito al regno dei cieli. Cosa significa questo? Scriba, la parola scriba, situa la persona dentro il mondo ebraico. Abbiamo detto è qualcuno che è esperto nelle scritture, conosce bene la Torah, ma conosce bene anche i profeti. Provate a pensare al Vangelo di Matteo che abbiamo proclamato in questo Natale. Quante volte abbiamo sentito perché si adempisse la parola detta dal profeta Isaia. Se noi riandiamo con la memoria ai brani che abbiamo letto al Natale, abbiamo sempre questo ritornello: perché si adempisse, perché si adempisse. Quindi una conoscenza profonda delle scritture, ma anche una interpretazione sapiente delle scritture. Quindi lo scriba indica che la persona è dentro il mondo ebraico. Poi subito dopo viene detto essendo stato istruito al regno dei cieli. Significa essendo divenuto discepolo del regno dei cieli. Questa espressione significa che lo scriba ha riconosciuto in Gesù, che annuncia la presenza di Dio in lui, perché l'espressione regno dei cieli o regno di Dio in Matteo è un'espressione che indica Dio stesso. Regno dei cieli in ebraico è Malkut HaShamayim ed è una perifrasi, un'espressione per dire il nome proprio di Dio. Siccome il nome proprio di Dio non si pronuncia, il nome proprio di Dio noi diciamo, l'abbiamo tradotto con Yahweh. Quando diciamo il tetragramma sacro, le quattro lettere, è Yahweh. Ma in realtà è come dire una sorta di pronuncia convenzionale, didattica. E noi sappiamo dal mondo ebraico che il nome proprio di Dio, perché questo è il nome proprio di Dio, non si pronuncia. È il nome proprio, è come dire Carmelo, Gabriella, Franco, è il nome proprio. Se lo chiamiamo Dio, Signore, va bene, ok? Perché sono titoli. Ma il nome proprio indica che io posseggo la persona. Ti chiamerai Pietro, cioè ho piena autorità su di te. Chi può avere piena autorità su Dio? Nessuno. Tant'è che il nome di Dio si pronuncia una volta sola all'anno, il giorno dell'espiazione, il giorno di Yom Kippur, da parte del sommo sacerdote, ma si pronuncia proprio in quel giorno perché è il giorno della umiliazione. Quindi pronunciando il nome, in realtà, chi è umiliato non può possedere. È chiaro che c'è una sapienza. Chi si umilia, chi si riconosce debole, peccatore, pronuncia il nome non per possedere ma per invocare. È chiaro? Allora, gli ebrei hanno coniato delle espressioni altre, tra cui per esempio il regno dei cieli. Il regno dei cieli è al posto di quello che noi diciamo Yahweh, ma per esempio anche il nome, che ricorre in Filippesi 2, per questo gli ha dato il nome. Oppure quando Pietro parlando dice non c'è altro nome, anche il nome, oppure diventerà poi nell'ebraismo il luogo, il luogo, sono tutte espressioni per non dire il nome di Dio, oppure benedetto egli sia. Se voi leggete per esempio dei libri da parte degli ebrei, voi trovate l'espressione benedetto egli sia, a parte trovare Dio senza la I, no? Voi trovate la D, il trattino e la O, quasi un pochino così. Quindi lo scriba è l'ebreo esperto nelle scritture che ha creduto in Gesù, che è venuto a compiere le scritture e a rivelare in maniera definitiva il volto del Padre, a dire la sua vicinanza. Lo scriba diventa discepolo di Gesù che compie le scritture manifestando in lui la presenza e la vicinanza di Dio. La presenza e la vicinanza di Dio. Questo scriba è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Le promesse di Israele e il compimento in Gesù. Cose nuove e cose antiche. Questo è. Cose nuove e cose antiche. Allora, secondo gli studiosi, qui, in questo passo, l'autore del Vangelo di Matteo ha messo la sua firma. È anonimo, noi non lo conosciamo, non sappiamo come, quale sia il suo nome, come si chiami. Abbiamo detto che Matteo indica l'autorità apostolica, quindi significa che questo autore letterario del Vangelo ha ascoltato la predicazione dell'apostolo Matteo. Lui, che è un ebreo, ha ascoltato Matteo, che è uno dei dodici, che è stato con Gesù, che ha visto quanto Gesù ha operato, che ha sentito quanto Gesù ha detto, quindi ha ascoltato la predicazione di Matteo, l'ha fatta sua, ha letto quanto qualcuno prima di lui, cioè Marco, ha scritto su Gesù, e Marco ha scritto su Gesù ascoltando la predicazione di Pietro. E dunque ha reso suo il messaggio ascoltato, lo ha a sua volta non soltanto interiorizzato, ma anche interpretato e messo per iscritto per altri che come lui, ebrei, hanno creduto in Gesù. Hanno creduto in Gesù. Non so se sono stato chiaro. Quindi ha preso da Matteo, ha preso da Marco, ha interiorizzato, ha riflettuto, ha meditato e ha scritto, e ha scritto. È chiaro che poi scrivendo e meditando il messaggio di Gesù è stato anche allargato alle esigenze della sua comunità. È chiaro che il messaggio di Gesù è sempre valido perché si incarna nei diversi luoghi e nei diversi tempi. Un po' come si diceva della stufa di prima, no? Prima c'era la conca, oggi c'è la stufa, ci sono le pompe di calore, eccetera. Ma sempre il calore è, chiaro? Sempre quello è quello che cerchiamo. In espressioni attuali. Il messaggio di Gesù si incarna in tempi e luoghi diversi. E questo Matteo ha fatto poi di suo pugno. A tal punto che qualche autore aveva pensato addirittura che dietro Matteo vi fosse un circolo di intellettuali, di sapienti. In realtà l'autore probabilmente materiale è uno. È chiaro che l'autore del Vangelo secondo Matteo, come gli autori dei Vangeli, degli scritti, sia dell'Antico, del Primo, come del Nuovo Testamento, non sono mai autori isolati. Questo è importante. Vivono ed esprimono la fede di una comunità. L'autore di Matteo non è isolato, non è il sapiente che scrive e dice vi dico io su che cosa dovete credere. No, Matteo dice questa è la nostra fede e io la metto per iscritto. E io la metto per iscritto. Quindi questo qui potrebbe essere, e pare, secondo gli studiosi, essere l'autore del Vangelo secondo Matteo, questo scriba anonimo, che ringraziamo perché ci ha donato veramente uno dei Vangeli più belli. Vi anticipo che questo Vangelo era letto ogni mattino da Ettil Summo. Ettil Summo, forse più conosciuta come Ettil Summo. In realtà la pronuncia esatta, mi diceva un belga, è il Summo. Per questo io dico così, perché l'hanno detto in Belgio. E nel suo diario lei confessa di leggere ogni mattina per un'ora, quindi era ebrea, atea, e legge però per un'ora il Vangelo di Matteo. Io dico che è uno schiaffo a noi. Ogni qualvolta leggo questo passaggio, no? Lei poi scoprirà Dio prostrandosi, no, su un tappeto di cocco in bagno, scoprirà Dio attraverso Spir, però, e lo chiama il caro Matteo, il caro Matteo, lo legge ogni mattina, perché vi ritrova certamente quanto del mondo ebraico lei aveva appreso, anche se non credeva, no? Anche se aveva perso Dio e poi lo ritrova grazie a Spir. Quindi questo bellissimo Vangelo pare che sia stato redatto negli anni 80-90 dell'era cristiana. Quindi si situa subito dopo il Vangelo di Marco in anni piuttosto difficili. In anni piuttosto difficili. Perché sono anni difficili? Perché nel 70 d.C. è avvenuta la distruzione di Gerusalemme e del Tempio. Prima Vespasiano, poi Tito hanno distrutto Gerusalemme e il Tempio, quindi sono anni difficili. Vi è stata la prima rivolta giudaica, cioè la rivolta degli ebrei ai romani, e la distruzione di Gerusalemme non impedisce agli ebrei poi di portare avanti una seconda rivolta giudaica, quella che poi segnerà in fondo la fine di Gerusalemme anche nel suo stesso nome. Adriano la ribattezza Elia Capitolina e gli ebrei non potranno più entrare a Gerusalemme pena la morte. Pena la morte. E che cosa accade però? Accade che nel tempo in cui Matteo scrive, vive un altro maestro importante che riorganizza il mondo ebraico, perché è chiaro, noi lo sappiamo dai Vangeli, e prima della distruzione del Tempio che avevamo? Quali erano i gruppi che si avevano in Israele o nella Terra Santa? I farisei, i conoscitori della legge che insegnavano la legge al popolo, le minuzie della legge al popolo, i sadducei che erano legati ai sacerdoti, all'aristocrazia sacerdotale nel Tempio, il gruppo degli zeloti, coloro che non volevano altra signoria se non quella di Dio, erano animati dallo zelo, kannà in ebraico, no? Uno zelo che è talmente grande per il Signore che arriva ad uccidere. Era lo zelo sul modello di Pinchas. Pinchas era quello che aveva visto un ebreo con una madianita dentro la tenda, e lui era andato con la lancia e li aveva infilzati entrambi e poi li aveva portati come un trofeo. Esistono delle Bibbie miniate, soprattutto quelle in Spagna, che fanno vedere proprio lo zelo di Pinchas in questo senso, no? Quindi gli zeloti erano questi, e i sicarioti, e anche loro col sica, col pugnale, no? Una frangia degli zeloti, gli esseni o cumraniani, non sappiamo, gli esseni che praticavano un regime di purità molto stretto, almeno quelli che vivevano a Gerusalemme, mentre i cumraniani si erano addirittura separati, per dedicarsi allo studio delle scritture in attesa dell'imminente regno di Dio. È chiaro che a muovere la guerra contro Roma giocava una forte tensione, si dice escatologica. Cosa vuol dire? Che al contrario nostro, che quando diciamo venga il tuo regno un po' ci fa paura che venga il regno di Dio, perché significa che tutto cambia, tutto se ne va, a quel tempo invece le persone desideravano veramente che venisse il regno di Dio. Giuseppe Flavio ce lo racconta, addirittura seguivano predicatori che li portavano sul monte degli Ulivi dicendo adesso viene Dio, invece arrivavano i romani e uccidevano tutti. Però la gente ci credeva, aveva questa tensione verso il compimento dei tempi, per diversi motivi, chiaro, accanto al motivo di fede viene anche la stanchezza del nemico, la stanchezza fiscale, terremoti, carestie che si erano avuti, quindi era tutto un gioco di circostanze che faceva sì che la tensione scatologica si tenesse viva. Nel momento in cui Gerusalemme viene distrutta, tutti questi movimenti, farisei, sadducei, badate bene, è stranissimo tutto questo, scompaiono. È più facile che scompaiano i sacerdoti perché sono legati all'istituzione templare. Però perché scompaiono i farisei? Perché non abbiamo più i sadducei? Perché non si ricompongono gli esseni? In realtà, al tempo in cui, lo so che sto divagando, però in realtà questo è importante perché altrimenti non capiamo il Vangelo di Matteo. È importante. Al tempo in cui tutto questo accade, questo Yohanan ben Zakkai, che è contemporaneo di Matteo, ricostruisce a Yavne, come si vuol chiamare, e l'ebraismo. Dice attenzione, non abbiamo più il Tempio, ma non significa che le nostre tradizioni, la scrittura, la promessa di Dio è finita. Continuiamo. Allora cosa fa? Riunisce i sapienti, e i sapienti stabiliscono, a partire da Yavne, uno, il canone delle scritture ebraiche. Finalmente gli ebrei dicono, abbiamo le nostre scritture. Un po' chiudono chiaramente, poi avranno delle sorprese, per esempio il libro del Siracide, dicono no, non fa parte, perché è scritto in greco, no? Poi lo ritroveremo in ebraico, no? Quindi c'è una, in realtà è molto più complesso, però cominciano a delineare il canone delle scritture e cominciano anche a recuperare tradizioni antiche, molto antiche, risalenti probabilmente al tempo di Esdra e Neemia, quindi siamo in età persiana, e poi dopo, quindi l'età ellenistica e poi dopo, delle tradizioni che spiegavano la scrittura. E attorno alla spiegazione della scrittura hanno ricompattato quello che è l'ebraismo, quello che arriva fino a noi, che noi conosciamo poi come Mishnah, Talmud, gli ebrei vestiti in un certo modo, no? Con le peotto, le frange. Ecco, questi ebrei che noi conosciamo vestiti di nero, quelli che pregano dinanzi al muro, sono gli eredi di questo Yohanan ben Zakkai, il quale ricostruisce insieme ad altri la preghiera. La preghiera per gli ebrei non è in sostituzione dei sacrifici nel Tempio. La preghiera è corrispondente al sacrificio nel Tempio, quindi è diverso, non sostituisce ma è il sacrificio, essa stessa. E poi c'è tutto il sistema di interpretazione della scrittura. Quindi cosa fa? Come il popolo di Israele in esilio a Babilonia aveva ritrovato la sua identità di fronte al libro, anche adesso il popolo di Israele ritrova la sua identità non soltanto di fronte al libro, ma a tutte le interpretazioni di questo libro che è la Torah. Yohanan ben Zakkai fa tutto questo. E il Vangelo di Matteo in realtà rispecchia tutto questo. Vede la distruzione di Gerusalemme e in numerosi discorsi, il termine discorso qui c'entra pienamente, in numerosi discorsi di Gesù notiamo gli stessi insegnamenti dei maestri riuniti da Yohanan ben Zakkai. Per esempio, non sappia la tua destra ciò che fa la tua sinistra, no? L'elemosina che deve restare segreta, cosa che è diventato anche proverbiale. Nel Talmud si dice ci sono due modi di fare la beneficenza, la tzedakah e il tamchoi, vi spiego. La tzedakah è il dare soldi, il tamchoi è il dare da mangiare. E come si fa questo qui? La sto semplificando perché poi i rabbini sono complessi. Passa un uomo con un cesto e ognuno mette e che ha bisogno prende, quindi non sa la destra ciò che fa la sinistra. Perché lui che passa non vede, gli altri non sapranno mai. Quindi questo ci aiuta a capire l'espressione di Gesù, ci aiuta a capire l'espressione di Gesù. Ne volete un'altra, così teniamo desta l'attenzione. Avete inteso che fu detto non uccidere. Come continua? Ma io vi dico, non dire al tuo fratello testa vuota, cretino, perché te ne andrai alla Geenna, che è l'inferno. Nel Talmud è detto, in un trattato del Talmud, se uno chiama in pubblico un suo amico con un nomignolo e lo fa impallidire, se ne andrà all'inferno. Perché? Perché se uno chiama, dice al fratello sei un cretino e quello impallidisce, l'impallidire che significa? Che il sangue se ne va dalla faccia. Quindi tu lo stai uccidendo. E come? Chi uccide con il pugnale? Cosa fa? Fa versare il sangue. Chi dice a una persona cretino e quello impallidisce in pubblico viene paragonato all'omicida. Ma si possono veramente dire, questo fa parte della calunnia delle parole, no? L'inganno delle parole. Poi vi è anche, per esempio, Matteo usa molto un particolare tipo di moneta e nelle sue parabole parla sempre di talenti, di dramme, no? E questo è anche tipico della mentalità ebraica. Per esempio, nello stesso trattato non si fanno dei paragoni così, però si dice che se tu chiedi il prezzo di qualcosa e non compri, te ne andrai all'inferno. Perché? Il problema qual è? Che se io chiedo il prezzo, vi siete svegliati, meno male. Allora, se io chiedo il prezzo di qualcosa e il venditore, il commerciante mi dice costa tot, magari mi ha fatto uno sconto, no? E poi alla fine non compro, lui che è lì ha sentito lo sconto, lo vuole allo stesso prezzo, quindi c'è un doppio danno economico per il commerciante, ma anche psicologico, perché è frustrato, perché non ha venduto. Quindi imparate. Gesù ha questa interpretazione dei precetti, molto stretta. Ne volete un'altra? No, sono... Allora, che cosa dice Gesù? Che cosa dice Gesù nel discorso? Non pensate che io sia venuto ad abolire la legge, ma sono venuto a dare compimento. Non passerà neppure... Com'è che avete detto uno? Uno yod. È stato detto iota, ma è yod. Yod è la più piccola lettera, consonante dell'alfabeto ebraico. Perché Gesù parla dello yod? Andiamo al Midrash. Lo yod si andò a lamentare con Dio perché Salomone lo aveva tolto dal libro del Deuteronomio. Cos'è scritto in un passo del Deuteronomio? Non moltiplicherai i cavalli. E invece Salomone ebbe molti cavalli. Cos'è scritto ancora? Non moltiplicherai le donne. E ne ebbe, quando erano 1500, 1300, una cosa di questo genere, no? Poi l'andate a vedere, è scritto, ebbe moglie e concubine, il totale è circa 1500, 1300, ma credo 1500. Allora, qual è il problema? Qual è il problema? Che le lettere della Torah sono state create prima della creazione del mondo e con le lettere della Torah Dio ha ordinato il mondo e ha ordinato la stessa Torah da dare a Israele. Allora, nel momento in cui Salomone ebbe molte donne e molti cavalli, lui tolse lo yod dal libro del Deuteronomio, perché lo yod in ebraico è un prefisso del futuro. E il futuro con una negativa dice un divieto permanente, non dovrai mai avere né molti cavalli né molte donne. Se lui lo cancella, che cosa vuole fare? Vuole annullare il libro stesso, il comandamento. Allora il Signore dice allo Iod, caro Iod, non ti preoccupare, perché nessun uomo mai potrà cancellare te. Anche se sei la più piccola a livello materiale, quindi significa che se uno scrive uno yod può anche non vedersi, no? Perché è la più piccola, allora nessuno mai ti potrà cancellare dalla Torah. E chi lo farà, o inavvertitamente o consapevolmente, sarà condannato di nuovo all'inferno, anzi morirà. Quindi vedete come Gesù riprende quello che stava succedendo, Cioè, Matteo riprende e mette in bocca a Gesù quello che stava succedendo a Yavne durante il periodo di Yohanan ben Zaccai. Ben Zaccai. Qual è la differenza? La differenza è che se Yohanan ben Zaccai e con lui tutto l'ebraismo, dopo la distruzione di Gerusalemme, si riuniscono di nuovo e ricompattano la tradizione ebraica attorno alla Torah e all'interpretazione, Matteo e la sua comunità di ebrei cristiani vedono la Torah interpretata autorevolmente in Gesù e da Gesù. Questa è la differenza. Entrambi credono alla Torah, entrambi conoscono l'interpretazione della Torah che vi dicevo dall'età persiana in poi sono state avanzate. Però per Matteo l'interpretazione autorevole e autentica è Gesù ed è data da Gesù. Non vi è altro. E lui lo scrive. E lo scrive nel modo in cui gli altri ebrei che ancora non hanno creduto a Gesù lo possano capire, perché il desiderio di Matteo e della comunità è che tutti gli ebrei, c'è una sorta di dialogo, non di rifiuto, che tutti gli ebrei possano entrare nella fede di Gesù, nella fede in Gesù. Ok? Quindi il luogo di composizione più probabile di questo Vangelo pare essere la Siria con Antiochia. La città di Antiochia di Siria, perché lì, anche dal libro degli Atti, noi troviamo dei giudeo-cristiani che parlano greco, quindi conoscono l'ebraico, conoscono l'interpretazione, ma parlano anche e conoscono il greco. Matteo scrive in greco, Matteo scrive in greco, e che credono in Gesù, credono in Gesù. Il Vangelo di Matteo è scritto per testimoniare la fede di questi ebrei cristiani in Gesù e per convincere, lo vedremo meglio domani quando vedremo tutto il mistero del Natale, e per convincere gli altri ebrei che Gesù ha dato una interpretazione autorevole e autentica della Torah perché lui per primo è la Torah, potremmo dire, interpretata e rivelata, no? Rivelata nella sua autentica interpretazione. Perché diciamo la Siria? Perché tra le altre cose, noi abbiamo uno scritto che è vicinissimo, contemporaneo degli scritti del Nuovo Testamento, che è la Didachè, l'istruzione. Allora, nella Didachè, che è stata redatta in Siria, noi troviamo questa triade, troviamo maestri, troviamo profeti, troviamo scribi, sapienti. Allora, tutte queste figure si incontrano nella Didachè e anche in Matteo. Non li troviamo negli altri Vangeli, né in Marco, né in Luca, neanche in Giovanni, chiaramente. Allora, il fatto che queste tre figure, queste realtà, le vedremo anche dopo, maestri, profeti, sapienti, siano nella Didachè e in Matteo, ha fatto pensare al luogo di composizione Antiochia. Antiochia. Antiochia quindi è il luogo che ha visto nascere il Vangelo di Matteo. Matteo, per scrivere il suo Vangelo, ha letto e riscritto il Vangelo di Marco. Lo dicevamo prima, si chiamano Vangeli sinottici perché appunto sono uguali. Non solo questo, ha poi dei detti e fatti di Gesù che Marco non ha. ma che presenta Luca. Quindi probabilmente alcuni parlano di una fonte, la cosiddetta fonte Q, dal tedesco Quelle, che significa appunto fonte. Allora, pare che Matteo abbia letto Marco, questa fonte Q, alcuni dicono che fosse scritta, alcuni dicono che fosse tramandata oralmente. Comunque ci sono dei detti e dei fatti di Gesù che Marco non ha e che Luca ha. E quindi gli studiosi dicono sicuro Matteo l'ha letta, perché Matteo ha questi stessi fatti che ha Luca, questi stessi detti che ha Luca. E poi, probabilmente, non ne siamo sicuri, altre tradizioni su Gesù che sono solo di Matteo, solo di Matteo. Quindi, come ha scritto Matteo il suo Vangelo, aveva, potremmo dire, tre volumi. Il primo volume è il Vangelo di Marco, il secondo volume è un volume che raccoglie detti e fatti di Gesù che ha letto anche il Vangelo di Luca, ma non quello di Marco. Terzo volume lo aveva solo Matteo, dei racconti che ha solo Matteo e che non hanno né Marco e né Luca. Probabilmente era un'altra fonte di testimoni che circolava in maniera autonoma in Siria e che lui ha voluto, grazie a Dio, ha voluto scrivere perché abbiamo questi detti e fatti che altrimenti non avremmo conosciuto. Qual è questa, diciamo, questi, quali sono questi detti, questi fatti che Matteo ha solo lui e non si ritrovano? Il primo sono i primi, diciamo, il primo originale, sono i racconti su Pietro. Pietro sembra essere un po' il protagonista di questo Vangelo, anche se non è da solo. Pietro che fa? Cammina sulle acque e chiede poi a Gesù di salvarlo. Paga la tassa per il tempio, vi ricordate? Apri la bocca del pesce, troverai i soldi per pagare la tassa del tempio. Non solo, ma poi è lui, è vero che questo lo troviamo anche negli altri Vangeli, ma è lui che confessa l'identità di Gesù, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, va bene, ma poi riceve l'autorità di legare e sciogliere. Questo è solo in Matteo, eh? Questo è solo in Matteo. Solo in Matteo troviamo il sogno della moglie di Pilato durante il processo di Gesù. Quando la moglie di Pilato va da Pilato e dice: non avere a che fare con quest'uomo, perché stanotte sono stata molto turbata in sogno per causa sua. Siamo al capitolo 27, il versetto 19. Tant'è che poi alcuni padri hanno pensato che la moglie di Pilato fosse una cristiana di nascosto. Ancora, la fine di Giuda, impiccato, nel campo del Basà, il campo di sangue, al Kedamà. Lo sappiamo da Matteo. Lo sappiamo da Matteo, è Matteo, non lo troviamo. Le guardie al sepolcro. Cioè il fatto che le guardie vedono il terremoto nel momento in cui Gesù risorge e tutta quella diceria, no? Dite che sono stati i suoi discepoli che hanno preso il corpo e lo hanno portato via. E le guardie prendono i soldi dai sacerdoti del tempio e dicono questa diceria. Allora, questa è solo di Matteo, non la troviamo negli altri. Poi vi darò questo foglietto dove trovate tutti i passi, altrimenti ci perdiamo a fare capitoli e versetti. Invece vi do il foglio, è così, stavolta non me lo scordo. Sue di Matteo sono le parabole della zizzania. Vi ricordate la zizzania che cresce insieme al grano? Ancora il tesoro nascosto per il quale un uomo vende tutto, la perla, idem, la rete che gettata in mare raccoglie ogni genere di pesce, buoni e cattivi, poi bisognerà dividerli. Il servo che non ha pietà, lui che aveva ricevuto pietà. Gli operai nella vigna che uccidono i servi, anche il figlio del padrone. Le 10 vergini. Chi non conosce le 10 vergini? La parabola delle 10. Il giudizio finale separa le pecore dai capri, le mette a destra e a sinistra. Allora, tutto questo materiale è solo e proprio di Matteo, solo lui. E È chiaro che lui lo ha ricevuto da altre testimonianze su detti e fatti di Gesù, lo ha rielaborato nel suo Vangelo, unitamente a quanto leggeva in Marco, unitamente a quanto leggeva nell'altra fonte. Addirittura, che cosa fa Matteo rispetto a Marco? Lì dove Marco è più breve, Matteo si dilunga. Quindi lì dove Marco è breve, piccoli aneddoti, piccole frasi, Matteo li fa diventare catechesi. In Marco Gesù ha dei sentimenti marcatamente umani, vero uomo e vero Dio, no? Però questo marcatamente umano, pensate al Getsemani, no? In Marco Gesù nel Getsemani è sconvolto, si agita, no? Matteo dice no, non sta bene. Rappresentarlo così non va bene, cioè troppo umano. Allora lui mette Gesù nel Getsemani in una posizione ieratica, no? Gesù nel Getsemani non si prostra, si inginocchia ed è obbedientissimo alla volontà del Padre. Uno lo vede già nella gloria, eh? Perché Matteo fa così rispetto a Marco, ha l'esigenza per la sua comunità di mostrare un altro volto di Gesù, un altro volto. Non che è chiaro che tutti, nessuno sbaglia rispetto a nessuno, guai se dicessimo questo, no? I quattro Vangeli ci testimoniano la ricchezza infinita dell'unico mistero di Cristo. Se Marco è più attento alla geografia, Matteo un po' di meno, Matteo un po' di meno. In realtà non gli interessa molto la geografia, no? Se non in funzione della storia che sta raccontando. Come pure l'ordine cronologico. In Matteo non troveremo mai un ordine cronologico, no? Sembra che una giornata sia di 48 ore per quello a volte che racconta. In realtà quando dice dopo questi fatti, Matteo, più che disegnare una storia che procede differentemente da Marco, Matteo crea dei quadri. Quindi la geografia è funzionale a dire la storicità degli eventi. La cronologia in realtà non è seguita. Quello che interessa a Matteo è fornire dei quadri. Il Vangelo di Matteo si può leggere a quadri. Voi avete visto il Vangelo secondo Matteo di Pasolini? Ha interpretato benissimo Pasolini, perché se voi vedete il Vangelo secondo Matteo di Pasolini funziona a quadri, no? Il discorso della montagna, c'è questo Gesù a quadri, a volte sereno, a volte c'è il vento, no? Poi c'è il Getsemani, oppure l'arrivo dei magi, e poi Pasolini ferma la macchina, no? La ferma, proprio è un quadro. Ha interpretato benissimo Matteo. Quello che interessa a Matteo è disegnare dei quadri, delle scene compiute e andare avanti poi con alcune formule tipo dopo. Il Vangelo è stato scritto in greco molto probabilmente. È vero che un testimone antico, Papia o Papia di Gerapoli, ci racconta che il Vangelo di Matteo è stato scritto in dialetto ebraico, ma non dobbiamo intendere che è stato scritto nella lingua ebraica. Probabilmente, come dicevamo prima, è stato scritto in greco, però pensando alla maniera ebraica. Perché pensando alla maniera ebraica? Perché dicevamo, l'uditorio di Matteo era di ebrei che erano uguali agli altri ebrei, quelli di Yohanan ben Zakkai, esperti nella Torah, nelle minuzie della Torah, dire al fratello, lo yod e tutto il resto. E però parlavano bene il greco, conoscevano bene il greco e si parlava di Gesù. Quindi si parla in greco, si scrive in greco, ma si pensa alla maniera ebraica, perché Gesù è il compimento della Torah, perché vi sono tutte le problematiche interpretative della Torah. E infatti l'autore scrive in greco, ma scrive alla maniera ebraica, per esempio quando ha dei paralleli, per esempio ama i parallelismi. Il parallelismo è quella formula secondo cui, il Signore ama il suo popolo, no? Si muove a pietà dei suoi servi, dicono la stessa cosa, cioè sono due parti che dicono la stessa cosa. Oppure Matteo ama per esempio i richiami numerici. Il numero che abbonda è 7. Al capitolo 13 ci sono 7 parabole. Quando al capitolo 23 dice guai a voi scribi e farisei ipocriti, i guai sono 7. Anche lì, quindi ama i richiami numerici, i richiami numerici. Scritto in greco, secondo il modo di pensare in ebraico, il Vangelo di Matteo, nella penna di Matteo, dell'autore del Vangelo secondo Matteo, nella penna deve essere una Torah. Una Torah. Lo abbiamo detto prima. Il Vangelo è scritto in greco, ma secondo un modo di pensare ebraico, per quegli ebrei che hanno creduto in Gesù, e dunque il Vangelo manifesta la fede di questi ebrei che hanno creduto in Gesù, e per quegli ebrei che si stavano riorganizzando a Yavne intorno a Yohanan ben Zakkai. Ebbene, nell'intenzione dell'autore, il Vangelo deve essere una Torah interpretata da Gesù. E infatti il Vangelo di Matteo è diviso in 5 discorsi. 5. Come 5 sono i libri della Torah. Il Pentateuco, no? Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio. 5 sono i libri della Torah, 5 sono i discorsi che tiene Gesù nel Vangelo di Matteo. Perché Gesù è l'interprete autentico e autorevole della Torah. Perché? Perché lui stesso è la parola. Allora, il Vangelo di Matteo si divide in 5 discorsi. Il primo, il più noto, è il discorso della montagna. E lo sentiremo subito in queste domeniche. Adesso siamo ancora al battesimo, poi abbiamo le nozze di Cana, poi comincerà. In quel tempo Gesù salì sul monte, parlò ai suoi discepoli e insegnava. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Il discorso della montagna è proprio questo, è quello dello yod, no? Che non si può cancellare, è quello dei precetti che vanno osservati, è il discorso in cui Gesù insegna il Padre nostro, insegna a pregare, è il discorso dell'amore ai nemici, no? Amate i vostri nemici, pregate. Lo vedremo meglio domani, tutte queste cose, no? È il discorso di non opporti, non opponetevi al male, che significa tante cose, significa tante cose. Attenzione, perché altrimenti il rischio è, come è stato, di fare di queste espressioni, porgere l'altra guancia, no? Non opporsi al male, una sorta di passività rispetto al male o addirittura di complicità, ma non è questo. Non è questo che Gesù vuole dire, assolutamente, assolutamente no. Ce lo insegna la conclusione della parabola di zizzania e grano. Alla fine la zizzania è sempre buttata nel fuoco, attenzione, che non è la persona che se ne va all'inferno, ma è una azione contro il male che non è violenta come il male, che non è violenta come il male. Addirittura poi, ma lo vedremo se lo anticipiamo troppe cose, se non anticipiamo troppe cose, cosa significa pregare per i nemici, amare i nemici, essere come il Padre che fa piovere sui giusti e sugli ingiusti, sui buoni e sui cattivi. Per prepararvi a questo, che sarà domani, ascoltate stasera il testamento di Tito di De André. Ascoltatelo. Ascoltatelo, se no domani poi lo facciamo ascoltare un attimino. Di Tito. Di De André, che De André aveva capito un pochino questo passaggio dell'amore ai nemici, l'ha capito e nella canzone lo dice bene. Spero che sia sì il testamento di Tito, sì, spero di non sbagliarmi. Confermato. Okay. Quindi il primo discorso è il discorso della montagna, cioè un discorso che Gesù tiene sul monte e che racchiude tutto questo. Il famoso discorso che si conclude con la casa sulla roccia. Vi ricordate l'uomo che costruisce la casa sulla roccia e la casa sulla sabbia? Secondo discorso è il discorso missionario. Quando Gesù manda avanti a sé i discepoli per annunciare il regno alle pecore perdute della casa di Israele. E li manda senza niente, non dovete portare nulla, e li manda ad annunciare il suo stesso messaggio, il regno di Dio è vicino, e a compiere le guarigioni. Quindi il secondo discorso è il discorso missionario. Il terzo discorso è il discorso in parabole, cioè le parabole, le abbiamo dette prima, no? La perla, il tesoro, il seminatore. Parabole, attenzione, che la gente sente ma non comprende. La spiegazione è data a parte ai dodici e ai discepoli. A loro bisognerà parlare in parabole. Bisognerà parlare in parabole. In ebraico, mashal. La parabola è ciò che contiene in sé il significato. Eppure i discepoli chiedono la spiegazione. Spiegaci. Il quarto discorso è il discorso ecclesiale. Il perdono. No? Aveva detto Pietro nel discorso della montagna. Come si fa a perdonare? Come funziona la comunità? Tra te e lui solo, tra te e due o tre testimoni, tra te e l'assemblea? No, ci sono tre tentativi di rinsavire. Chi è che lega e scioglie? Pietro da solo non può fare nulla. Lega e scioglie Pietro con la comunità. Nel discorso ecclesiale è ridetto, no? In questo periodo di polemica in cui come Chiesa sembriamo aver smarrito la bellezza del Vangelo e della tradizione, no? Siamo tutti bravi a parlare, no? Siamo invitati a recuperare. Legherai e scioglierai, legherete e scioglierete. Sono dei termini tecnici che erano legati alla sinagoga, cioè alla sorta di, come dire, non solo di espulsione sinagogale, ma anche di affidamento anche all'errore o meno, che poi la Chiesa fa sua. Ma il Signore dà il potere di legare e sciogliere a Pietro prima e poi a tutto il collegio. Questo significa, con le stesse parole, questo significa che Pietro, cioè il Papa da solo, senza la Chiesa, non può né legare né sciogliere, perché il potere è dato alla Chiesa. E a lui in quanto rappresentante, chiaro? Questo bisogna essere chiari, perché per questo, per una errata interpretazione, nei secoli sappiamo quello che è accaduto, no? E infine il quinto discorso, il discorso escatologico, quando cioè Matteo mette in bocca a Gesù ciò che era accaduto a Gerusalemme, che era stato distrutta, e quello che è accaduto a Gerusalemme diventa il segno della speranza per un ritorno del regno di Dio. Non diventa l'annuncio delle catastrofi successive, perché il mondo ha sempre avuto catastrofi, non c'era bisogno che Gesù venisse a dirci che il mondo è così, perché quello lo sa lui e lo sappiamo anche noi. Attenzione, quando si ha questo discorso, in realtà Gerusalemme, che è stata distrutta, il tempio che è stato raso al suolo, diventano i segni di una certezza del ritorno di Dio attraverso Gesù. Quello è importante. Questa è l'escatologia. L'escatologia non significa avere paura della fine del mondo. L'escatologia è il desiderio che il regno di Dio venga e il fatto che siamo certi che verrà e verrà presto perché Gesù lo ha compiuto. Questo è. Questo desiderio di vedere Dio, attraverso tutte le situazioni gioiose o dolorose del mondo, noi manteniamo ferma la fede in questo ritorno, Quindi cinque discorsi. Da questi discorsi rimane fuori i primi due capitoli, quelli del Natale, che potremmo dire sono una sorta di introduzione al Vangelo, e poi l'ultimo brano, quello dell'Ascensione. Quando Gesù rassicura i suoi sulla sua presenza, no? Li invia e poi li rassicura sulla sua presenza. Io sono con voi, no? Sarò con voi. Ecco, sono con voi fino alla fine del mondo. L'inizio e la fine creano quella che si dice inclusione letteraria. Come si apre il Vangelo di Matteo, a parte la genealogia? si apre con l'affermazione che lui è l'Emmanuele, il Dio con noi. Come si chiude? Io sono con voi. Allora, ma il titolo che potremmo dare, il sottotitolo che potremmo dare al Vangelo secondo Matteo è Gesù è con noi. Gesù è con noi. Conclusione? Allora, io adesso, è come se Matteo dicesse, io adesso vi dimostro che Gesù è con noi, alla fine vi ho dimostrato che Gesù è con noi. Questa è l'inclusione letteraria. Quindi, Dio con noi. Non solo, ma lui poi al centro del Vangelo lo ripete che Dio è con noi. Dove due o tre sono riuniti, io sono in mezzo a loro, 18:20. Matteo poi, in queste, soprattutto nei primi due capitoli, utilizza moltissimo quelle che sono le tecniche di composizione ebraica, di interpretazione di composizione ebraica. Cosa voglio dire? Vi ricordate? Ricordiamoci sempre di Yohanan ben Zakkai. Di Yohanan ben Zakkai. Si studia la scrittura. Allora, quello che vi dicevo prima, Salomone ha tolto lo yod, Dio che parla con lo yod, no? Quello fa parte del Midrash. Il Midrash lo possiamo definire come l'interpretazione ebraica delle scritture. E noi lo ritroviamo nel Vangelo di Matteo. Se noi leggiamo un passo della Torah, questo passo della Torah si interpreta con lo studio e con la vita. E questo passo della Torah lo si riconosce compiuto nell'esistenza di una persona. Ebbene, Matteo dice, tutta la Torah, tutti i profeti, tutti gli scritti sono stati compiuti in Gesù. Ed ecco i primi due capitoli, domani lo vedremo meglio. I primi due capitoli sono un grande midrash che Matteo utilizza per dire ai suoi e per dire agli altri ebrei Gesù ha compiuto le scritture. Peraltro, come si conclude il capitolo secondo? Sarà chiamato Nazoraios, no? Nazareno. E i cristiani in Siria venivano chiamati Nazoraios. È interessante questo. Quindi sono questi. E tutte le citazioni che Matteo allora pone, si adempisse la parola del profeta, sono tutte citazioni di compimento che vanno lette per intero. Non sono solo a commento di quello che è successo, ma vanno lette per intero. Attraverso quindi questa suddivisione in cinque discorsi, attraverso questo scritto in greco, però secondo il pensare ebraico, con le tecniche ebraiche, Matteo ci restituisce probabilmente nei capitoli 5 e 7 le parole di Gesù, la sua catechesi, perché i capitoli 5 e 7 ci mostrano un Gesù che è legato alla Torah, ma che interpreta la Torah in maniera nuova, addirittura più rigida. In maniera nuova, più rigida, che riprende la tradizione, la regola d'oro, no? Non fare agli altri o fare agli altri. Era già di Hillel, Gesù la riprende, era già di un maestro, però dà anche la sua interpretazione. Quindi è un Gesù veramente calato dentro il mondo ebraico, ma allo stesso tempo ha l'autorevolezza, non degli scribi, perché è l'autorevolezza che gli deriva dal Padre. Il Vangelo di Matteo è il Vangelo in cui Gesù rivela Dio come Padre, il Padre mio, il Padre vostro, il Padre nostro. È il Vangelo della relazione filiale di Gesù verso Dio che è chiamato Padre. È il Vangelo della paternità. Il Vangelo di Matteo è il Vangelo in cui Gesù salvaguardia assolutamente il monoteismo di Dio. No? Perché mi chiami buono, dirà il tale ricco? L'uno, l'Echad, l'uno è il buono. L'uno è il buono. Gesù non chiama a sé per rimandare a sé, ma Gesù chiama a sé per portare al Padre. Perché il Padre rivela il Figlio, perché attraverso il Figlio si giunga a Lui. Matteo lo dice chiaramente. In Gesù, attraverso Gesù, noi arriviamo al Padre. E il Padre chi è? È il Re. Il Re. La categoria di regno di Dio è una categoria centralissima nel Vangelo di Matteo. È la signoria di Dio, che è il tema della predicazione di Gesù, che è presente in lui. Il regno di Dio è in mezzo a voi, è in voi, non lo andate cercando, è in voi. E Gesù sarà presentato addirittura come colui che riceve questo potere regale. Quindi Padre, Dio è Padre, ma è anche il Re. E come Re viene annunciato da Gesù, che riceve il potere regale. E sapete il potere regale di Gesù dove si manifesta? Nella sua figliolanza. Lui è Re, e il fatto che è Re come Dio si manifesta nella figliolanza. Lui è il Figlio di Dio. Così viene proclamato al battesimo, così viene proclamato da Pietro, il figlio del Dio vivente, così nella trasfigurazione, così anche al processo e sulla croce. Gesù riceve la regalità del Padre e la manifesta nella sua figliolanza. Quindi il Padre, il Re, il Figlio. La Chiesa, il Vangelo di Matteo è il Vangelo della Chiesa. Se il Vangelo di Marco è il Vangelo cristologico, il Vangelo di Matteo è il Vangelo ecclesiologico, la Chiesa. Attenzione che la Chiesa non si identifica con il regno di Dio. La Chiesa non è Dio, non è il regno di Dio, è molto più grande il regno di Dio. Però la Chiesa lo annuncia e ne sposa i caratteri. Sapete come la Chiesa in Matteo annuncia il regno di Dio? Con quelli che sono i caratteri del regno di Dio. Due sono i caratteri del regno di Dio: la piccolezza, come il granellino di senape, e il nascondimento, come il lievito. Questi sono i segni. Se la Chiesa è piccola e nascosta, ha sposato i caratteri del regno e sta annunciando il regno. In una comunità, in una collegialità, dove accanto ai dodici, accanto ai discepoli, vi sono anche i carismi che diventano ministeri di profeti, di scribi e di saggi. Carismi che diventano ministeri. Accanto ai dodici, ai vescovi, accanto ai discepoli, vi sono profeti, scribi e saggi. Grazie.